Orizzonti Cristiani. Triduo Pasquale.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Presentiamo il volume Padre di Massimo Camisasca. Don Massimo Camisasca è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Dunque, in questo volume ogni suo capitolo, quasi tutti i capitoli del suo volume, partono in realtà con una domanda. E la prima domanda, appunto quella che dà il titolo al primo capitolo, è: chi è il sacerdote? E io gliela rivolgo, appunto.
Beh, innanzitutto sono contento di rispondere a questa domanda proprio oggi, nel giorno che la Chiesa dedica al sacerdozio, perché è il giorno dell'istituzione del sacerdozio, il giorno dell'istituzione dell'Eucaristia. E questo dice già di per sé molto sulla realtà del sacerdozio. Il sacerdozio ministeriale, il sacerdozio ordinato, è una realtà necessaria alla vita della Chiesa e secondo la Chiesa alla vita del mondo, perché è attraverso il sacerdote che, consacrando il pane e il vino, rende presente il corpo e il sangue di Cristo, si realizza questo ponte fra la terra e il cielo, questa cancellazione dei peccati degli uomini, questa strada di salvezza, questo curvarsi di Dio sull'umanità che è il cuore stesso del cristianesimo. Ecco perché in questo giorno è così particolarmente caro parlare di questo libro. Io ho voluto in questo libro raccogliere le mie esperienze di 25 anni di lavoro educativo dei giovani verso il sacerdozio. È un'autobiografia in cui però non parlo esplicitamente di fatti che mi sono accaduti. Questi rimangono fra le righe. Ciò che è in primo piano è l'oggettività del mio rapporto con la Chiesa, di quello che ho ricevuto dalla Chiesa e di quello che ho cercato di trasmettere a questi ragazzi. Ora, da questo punto di vista, ecco, come posso definire, dire che cosa sia per me e per la Chiesa il sacerdozio? Un po' l'ho già detto, e cioè un ponte fra la terra e il cielo, una strada attraverso cui Dio misericordiosamente si curva sugli uomini. E poi una realtà di servizio al corpo di Cristo che è la Chiesa. Anzi, posso dire che se volessi racchiudere in una frase questo libro, direi che io ho imparato ad amare servendo. È servendo Gesù che io ho imparato a conoscerlo e ho imparato ad amarlo. Dandomi la possibilità di servirlo, lui mi ha fatto entrare un poco nella sua carità.
Rimaniamo un momento proprio su questa definizione di sacerdote. Proprio appunto nel primo capitolo lei lo definisce servus servorum e attribuisce poi al sacerdote le caratteristiche dell'umiltà, della mitezza, della povertà di spirito. Perché è necessario appunto vivere queste virtù per vivere il sacerdozio?
Perché il sacerdozio è innanzitutto relativo a Dio. È un uomo che deve stare continuamente in ascolto di Dio, perché non ha delle cose proprie da fare, delle parole proprie da dire. Questo, fra l'altro, è un'osservazione radicale che io ho imparato leggendo gli scritti del Cardinal Ratzinger sul sacerdozio, che insistono molto su questo tema e sono molto illuminanti a questo riguardo. Ma ha da dire delle parole, ha da compiere delle azioni che gli vengono suggerite e addirittura gli vengono rese possibili dallo Spirito di Dio. Il sacerdozio è un'imitazione del rapporto fra Gesù e il Padre, e qui questo rapporto è fra il sacerdote e Cristo. Quindi l'umiltà, intesa non come negazione delle proprie doti o come affettazione, ma proprio come continua ricerca della volontà di Dio, è la strada necessaria per poter vivere il sacerdozio.
Dall'umiltà si passa direttamente all'obbedienza. Che cos'è l'obbedienza?
Sì, io parlo abbastanza dell'obbedienza in questo libro, anche per una ragione storica. L'obbedienza oggi è una virtù sconosciuta e addirittura misconosciuta, e cioè si ritiene che l'obbedienza sia la virtù di chi rinuncia, la virtù fra virgolette in questo caso, di chi rinuncia alla propria identità, alla propria libertà, una virtù negativa perciò. Io al contrario metto in luce non solo l'importanza, ma addirittura la necessità dell'obbedienza. Obbedire vuol dire appunto mettersi in ascolto di Dio che parla attraverso gli uomini che Egli ha scelto per guidare la nostra esistenza. Perciò non c'è vita cristiana senza obbedienza. Anzi, devo dire che l'obbedienza, man mano che la si scopre, non come aderire a qualcuno irragionevolmente, chiudendo gli occhi, chiudendo la ragione, chiudendo la propria fede, ma affidandosi a qualcuno di cui si riconosce l'autorità divina, è una virtù esaltante, liberante. Noi diventiamo liberi proprio perché aderiamo a qualcuno, ma questa è la dinamica dell'amore. Quando uno ama un'altra persona, aderisce a lei e nello stesso tempo scopre se stesso.
Lei dedica un intero capitolo al silenzio e facendo così ne sottolinea quindi l'importanza. Qual è l'importanza del silenzio?
È il capitolo più lungo di tutto il libro, è il capitolo iniziale dopo quello dedicato all'identità sacerdotale ed è un capitolo a cui anche un po' provocatoriamente attribuisco molta importanza. Perché? Perché io vedo la vita di noi sacerdoti oggi molto dispersa su un'infinità di fronti. Siamo continuamente chiamati ad uscire da noi stessi per andare verso gli altri e questo è giusto che sia così. Noi siamo chiamati ad uscire come Dio è uscito da se stesso e si è fatto uomo, dico uscito da se stesso impropriamente, ma per farmi capire, come Dio si è curvato sulla nostra umanità, infinite e stupende sono le parabole del Vangelo, cui Gesù ha rivelato questa sua identità di colui che cerca chi è perduto, di colui che lascia le 99 pecore sicure per trovare quella che si è allontanata. Ma in questo nostro uscire da noi stessi, noi dobbiamo stare attenti a non perdere la nostra personalità. La nostra personalità deve essere radicata, come dico nel libro, un albero che vuole slanciarsi verso il cielo deve affondare profondamente le sue radici nella terra. Ecco, le radici di questo nostro slanciarci sulle strade del mondo sono il silenzio e la preghiera. Senza silenzio la nostra vita perde il suo sapore, le nostre parole perdono il loro significato e a poco diventeremmo senza sale, senza valore per gli altri. Il silenzio perciò non è una negazione delle parole, ma è la strada per trovare le parole più profonde, più significative, per ascoltarle da Dio. E non si tratta assolutamente di un'attività visionaria o misticheggiante, ma si tratta di qualcosa che è necessario ad ogni vita umana e a maggior ragione alla vita cristiana.
Questo atteggiamento di ascolto di cui parlava e di ricerca delle parole appunto profonde e significative è già preghiera?
Certamente, è già preghiera. La preghiera poi propriamente detta fiorisce dal silenzio in un dialogo con Dio e anche in un dialogo con i fratelli. Ho una definizione che mi è cara in questo libro e dico che la preghiera è il silenzio popolato di nomi, cioè quando il nostro dialogo con Dio diventa veramente concreto, allora noi portiamo a Lui le necessità, i bisogni, le grida, gli urli del mondo, degli uomini del mondo, e in questo portare a Dio gli urli del mondo c'è in me un'essenza della vita sacerdotale. Il sacerdote è un ponte tra gli uomini e Dio. Qui si trova proprio il cuore più profondo della vocazione sacerdotale, in cui la dedizione a Dio e agli uomini non è mai separabile, ma scaturiscono continuamente l'una dall'altra.
A proposito della preghiera, lei si sofferma in particolare su tre preghiere, cioè intanto la preghiera delle ore, poi l'adorazione eucaristica e poi il rosario. Vuole dirmi brevemente appunto perché sì, ha voluto sottolineare queste tre?
Ma innanzitutto parlo della liturgia delle ore, in particolare dei salmi, perché questa è stata la scoperta più grande forse della mia vita sacerdotale, cioè innanzitutto l'annotazione che la Chiesa chiede diverse ore del giorno, soprattutto con i salmi, anche con i brani della scrittura, Antico e Nuovo Testamento, con degli inni, ma soprattutto attraverso i salmi. E così nel libro mi soffermo su questa realtà meravigliosa dei salmi, che sono un'opera di poesia altissima, fra le più grandi di tutta la letteratura mondiale, ma che sono poi più profondamente parola che Dio rivolge agli uomini, parola attraverso cui noi parliamo a Dio, parola che Cristo ha privilegiato nella sua preghiera, parola che la Chiesa mette sulle nostre labbra. Cioè i salmi hanno veramente una valenza profonda e ricchissima. Tra l'altro vi si esprime l'infinita gamma variegata delle posizioni del cuore dell'uomo, la gioia, l'esultanza, la disperazione, la speranza, il grido. Insomma, sono una scuola continua. I salmi ci permettono veramente di trasformare la nostra giornata e penso che è realmente un'ispirazione divina quella che ha messo nella testa di alcuni uomini di chiesa delle origini, e penso soprattutto alla vita monastica, e poi da qui si è trasferita anche alla vita sacerdotale la preghiera dei salmi e l'obbligo di questa preghiera, che è realmente una compagnia dolcissima e forte alla vita dell'uomo. Voglio fare qui un'annotazione, parlando dei salmi, voglio ricordare che noi da piccoli siamo stati educati a pregare con i salmi da Don Giussani, e questa era anche una grande esperienza dei giovani di Azione Cattolica degli anni 50 e 60. E, ecco, voglio dire, questo libro, parlo certamente della vita sacerdotale, ma parlo sostanzialmente delle strade della vita cristiana. È un libro perciò che può essere letto, a mio parere, se non mi sbaglio, con frutto da ogni cristiano. Poi parlo dell'adorazione eucaristica. L'adorazione eucaristica è una scoperta, devo dire, degli anni della mia maturità. Non che prima mi fosse sconosciuta, ma adesso l'ho ritrovata con profondità. C'è una cappellina al piano inferiore della mia casa dove avviene l'esposizione del Santissimo e l'adorazione eucaristica per alcuni di noi sacerdoti, alcuni momenti della settimana. Devo dire che in questo silenzio dell'adorazione eucaristica, che io definisco l'università della mia vita, ho imparato tantissime cose su Dio e su di me. E l'adorazione eucaristica ha realmente trasformato la mia vita, perché è lì che io preparo gli incontri che ho durante la settimana, che chiedo a Dio le parole, che devo dire ai miei fratelli, anche il tono di queste parole, l'intelligenza per poterli aiutare, per poterli correggere, per sapere quando non devo parlare, quando invece sono obbligato a parlare, eccetera. Insomma, è veramente una scuola importante. Poi parlo del rosario. Il rosario è anch'esso come la preghiera dei salmi. Non dimentichiamo che le 150, adesso sono 200 dopo l'introduzione dei misteri luminosi, ma un tempo erano 150 Ave Marie, erano nient'altro che la riproposizione semplificata dei 150 salmi, fatti, creati appunto questa liturgia del rosario per chi non poteva leggere i salmi, e quindi in questo modo abbiamo la stessa compagnia nelle ore del giorno attraverso il rosario alla vita quotidiana. Qui siamo immedesimati direttamente ai misteri della vita di Gesù, e come dice Giovanni Paolo II in alcuni suoi testi, soprattutto nell'intervista di Frossard, Non abbiate paura, in cui dedica alcune pagine luminose alla preghiera del rosario, il rosario ci educa quasi senza che ce ne accorgiamo ad entrare dentro la vita di Gesù, nei suoi misteri, e in questo modo portiamo tutte le intenzioni di preghiera quasi senza accorgerci in quella dolce contemplazione.
Lei ha già usato la parola liturgia parlando appunto del rosario, ma la preghiera conduce direttamente alla liturgia come la forma più alta appunto di preghiera. E lei dà una definizione, mi sembra molto, molto bella, di liturgia quando dice che è l'incarnazione continuata.
Sì, Aldo Cazzullo nel suo articolo con cui ha presentato ai lettori del Corriere della Sera questo mio libro, dice che questo mio libro è un libro ratzingeriano. Ora, ho sacerdotale, e per comprendere, per vivere la liturgia, io ho vissuto in questi anni il grande insegnamento di Don Giussani, di Guardini e di Ratzinger, e soprattutto Ratzinger mi ha insegnato che la liturgia deve essere realmente vissuta come mistero, quindi come silenzio, come compostezza, come adesione a ciò che Dio fa e non come protagonismo esagerato e fuori luogo. E in questo modo io a poco ho cercato di educare i miei sacerdoti, i miei seminaristi a questo spirito della liturgia, per usare l'espressione di Guardini e anche di Ratzinger. E di questa educazione lascio traccia un po' in questo libro, in cui voglio anche spiegare a tutti coloro che lo leggono non solo come si celebra, ma anche come si partecipa alla messa e come si partecipa alla vita sacramentale della Chiesa.
L'educazione porta direttamente alla bellezza anche della liturgia, ed è una cosa su cui lei appunto pone particolarmente l'accento.
Sì, pongo l'accento perché ciò che più mi colpisce nella liturgia è proprio la sua oggettività. E cioè la liturgia è il tempo, è lo spazio, sono le cose investite direttamente da Dio per essere espressive della sua presenza. E quindi è come un mondo ordinato e riordinato, riportato alla freschezza e alla bellezza della sua origine. Non c'è niente di romantico, non c'è niente del disincanto estetistico di certi quadri o di certe pitture, ma c'è invece il grande realismo che nasce dal fatto che un cuore ordinato poi mette ordine anche nelle cose che sono intorno a sé e di cui vive. E questo per me è la grande scuola, la grande arte della liturgia.
La messa, lei dice, è il cuore della mia giornata, è il cuore della giornata di ogni cristiano.
Direi di sì, se si impara a viverla per quello che è. Io devo dire che celebro la messa quasi tutti i giorni per la comunità, altre volte la celebro privatamente. Celebro la messa quasi tutti i giorni per la comunità del seminario nel tardo pomeriggio, perché al mattino i ragazzi escono prestissimo per andare a scuola, e quindi quello è il momento culminante della mia giornata ed è anche un momento di grande riposo. Lì io posso riascoltare la storia di Dio con gli uomini attraverso le letture dell'Antico e del Nuovo Testamento. Lì io sono riportato alla penitenza, al chiedere perdono. Lì, attraverso l'offertorio, porto tutto quello che ho vissuto e che vivrò perché venga trasformato nel corpo di Cristo. Sant'Agostino dice che la comunione è il vero sacrificio, è l'unico a cui tutti si riannodano. Lì la mia vita e la vita dei miei fratelli diventa ancora una volta Chiesa, corpo di Cristo, attraverso la consacrazione del pane e del vino. Lì, insomma, assieme cantiamo le lodi di Dio. Provo che realmente la partecipazione alla messa sia la possibilità di vivere un momento decisivo di tutta la mia giornata.
Lei dedica un paragrafo molto lungo proprio alla fine del capitolo dedicato alla messa alla confessione. Vogliamo parlarne?
Sì, è una nota, con una nota polemica che apro questo paragrafo, perché purtroppo in alcune parrocchie che sono state affidate alla nostra fraternità in paesi d'Europa e non d'Europa, non in Italia, non sto parlando dell'Italia, ho trovato che non ci si confessava più. I sacerdoti non entravano più in confessionale da quasi 30 anni, che la popolazione stessa non sapeva più niente della confessione, si accostava all'Eucarestia senza confessarsi. Questo mi ha fatto molto pensare sul tipo di cancellazione del cristianesimo che stava avvenendo, e a poco ho capito che laddove non c'è più la confessione, non c'è più la vita cristiana. Non solo nel senso profondo che manca il dono della grazia, ma che manca proprio anche l'educazione a che cosa sia il cristianesimo, che è Dio che scende a perdonarci, ma ha affidato questo dono a degli uomini e vuole continuamente che noi attraverso degli uomini risaliamo a Lui. Questa è la realtà della Chiesa, che non può più essere scissa dalla realtà di Dio che si rivela e dalla realtà di Cristo. Cancellare la confessione vuol dire cancellare non solo una verità, ma soprattutto il metodo stesso della rivelazione.
Lei tra l'altro sottolinea anche l'urgenza, la necessità per il sacerdote, ma credo per qualunque cristiano, di dedicare del tempo allo studio, anche quando non ci sono esami.
Sì, è un capitolo intero che dedico allo studio e sono contento di averlo fatto, perché trovo che sia necessario per un sacerdote che deve continuamente parlare alla gente e che deve continuamente ascoltare la gente, a cui la gente chiede molte risposte, forse addirittura troppe in questo momento, su troppi temi, su tanti fronti e tanti argomenti. Comunque è necessario che la nostra meditazione quotidiana diventi poi anche la pacatezza dello studio. Concretamente consiglierei ad ogni sacerdote di avere almeno una mezza giornata in cui dedicare due ore e mezza allo studio. Sarà per la preparazione analitica dell'omelia domenicale, sarà per l'approfondimento di alcuni temi che gli sono più cari, sarà per delle domande che gli sono state poste dalla gente. Secondo me, senza uno studio, anche quando si ha 50 anni, 60 anni, 70 anni, senza uno studio a poco si inaridisce la nostra mente e può rischiare di inaridirsi anche il nostro cuore.
Veniamo al tema che dà il titolo in qualche modo al suo libro, che appunto ripetiamo si intitola Padre, cioè al tema della paternità. I sacerdoti vengono chiamati appunto padri, e qual è il senso della paternità?
E dedico molto spazio a questo tema della maturità affettiva della vita sacerdotale, parecchi capitoli, parlo dell'amicizia, parlo della verginità e parlo anche della paternità. In questa consuetudine che c'era, forse c'è ancora in alcune parti nel popolo cristiano, di chiamare il sacerdote padre, c'è una profonda verità, e cioè che gli uomini cercano nel sacerdote una guida, cercano nel sacerdote una persona matura, una persona che sappia dove condurre gli altri e come condurli, ma una persona anche che conduca con pacatezza, che conduca con carità, con amore, con intensità affettiva alle altre persone. Da qui la necessità per ogni sacerdote, come per ogni uomo e per ogni cristiano, che l'amore oggettivo di Dio per noi fiorisca anche in una maturità della nostra affettività. E per questo ho dedicato parecchie pagine del libro a questo tema.
Parliamo proprio di vita in comune, appunto. Lei dedica un capitolo a questa, appunto, al tema della comunione e della comunità.
Parlo della vita comune per molte ragioni. Primo, per una ragione fondamentale, cioè che il cristianesimo è nella sua essenza comunione, quindi vita di relazione. La Trinità mette come sigillo dentro di noi il desiderio di compiersi nel rapporto con altri, con gli altri, con quelli che ci sono a fianco. In secondo luogo, parlo anche della vita comune come una strada che a mio parere storicamente oggi è molto importante per venire incontro spesso alla solitudine della vita sacerdotale, segnata appunto da una difficoltà di rapporti e nel contempo da una pluralità di responsabilità che la rendono più gravosa e quindi che necessitano anche di persone con cui confidarsi, da cui essere accompagnate. Quindi ci sono tante ragioni per sviluppare questo tema e approfondire questo tema della vita comune. È ovvio che la vita comune può indicare strade diverse, può essere vissuta con sfumature molto diverse, va dalle comunità sacerdotali in cui si vive assieme, invece agli incontri sacerdotali in cui periodicamente ci si ritrova per comunicare la propria vita, le proprie esperienze, per essere aiutati, corretti e confortati. Però io penso che senza una vera e profonda vita comune, oggi la vita sacerdotale possa correre dei gravi rischi.
Il penultimo capitolo del suo libro è dedicato invece a Maria. Perché?
Dedicato a Maria perché trovo in lei una chiave per comprendere, fondamentale per comprendere la vita cristiana e quindi anche la vita sacerdotale. Maria è l'icona del fedele, di di ogni fedele, perché essere fedeli cristiani vuol dire ascoltare la voce di Dio che parla attraverso le altre persone, attraverso le cose. Maria è innanzitutto colei che ha ascoltato, colei che ha aderito, colei che si è lasciata riempire dalla presenza di Dio, colei che è diventata carità verso gli uomini, innanzitutto verso gli apostoli e poi verso tutta la Chiesa. Insomma, se noi seguiamo Maria, entriamo realmente nel cuore della vita cristiana. E perciò ho parlato di Maria anche, fra l'altro, per spiegare come la vocazione della donna nella Chiesa sia una vocazione altissima, la più alta, e spieghi anche e riveli la vocazione di ogni cristiano. Ho parlato di questo anche per spiegare come mai Gesù, almeno per quanto è possibile comprendere a noi, abbia scelto il sacerdozio ministeriale di affidarlo a degli uomini e non a delle donne. Non tutti i compiti devono essere svolti da tutti. Il compito che svolge Maria nella Chiesa è il più alto anche di quello di Pietro.
Infine la missione, che è il carisma specifico proprio della fraternità sacerdotale da lei fondata.
Sì, ho voluto parlare della missione in fondo proprio perché ho voluto far comprendere che la missione non è nient'altro che una fioritura della vita sacerdotale, una fioritura della comunione che il sacerdote vive con i suoi fratelli. Ciascuno di noi è mandato a tutti, ma la comunione non è un dovere, è semplicemente il traboccare, il debordare di una grazia ricevuta. E perciò questo capitolo ho voluto costruirlo soprattutto su dei nomi, nomi di sacerdoti che soprattutto nell'epoca recente, ma anche nei secoli passati, hanno testimoniato la bellezza del cristianesimo nel loro tempo davanti ai loro fratelli e sono fioriti in opere di carità, in opere di educazione, in opere di vario genere, addirittura in testimonianze nella vita politica, parlo per esempio naturalmente solo per accenni di Don Sturzo, e poi in questo modo hanno mostrato come il cristianesimo sia realmente un umanesimo.
Grazie allora a Don Massimo Camisasca, autore del volume Padre, in libreria per la casa editrice San Paolo, di essere stato con noi ed averci illustrato questo suo volume.
Buona Pasqua a tutti e a tutti voi ascoltatori. A presto.
Grazie. Con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.